Dagli studi di Radio Rama Sound di Tortolì, un saluto da Francesco Pirisi. Ritorniamo a parlare di scuola ed università con la rubrica Istruzione in Sardegna, storia e sviluppo della scuola e dell'università sarda. Parlando di scuola ed università, non si può certo non parlare della cultura nei secoli passati, dell'intellettualismo e quindi anche di coloro, i settori, gli ambiti che furono promotori di queste attività, appunto, di queste attività della formazione, dell'educazione e della cultura in generale. Abbiamo visto che tra i promotori, sia delle attività culturali, sia poi dell'istruzione, della formazione, sino alla realizzazione delle scuole, anche di istruzione secondaria e poi anche universitaria, abbiamo visto che ci sono gli ordini religiosi che venivano chiamati. Venivano interpellati, ai quali si chiedeva da parte dei giudici e poi della classe aristocratica che succederà in seguito appunto alla caduta dei giudicati, venivano chiamati proprio nelle corti per istruire, per essere parte dell'apparato burocratico, considerato che erano i settori e gli ambiti dove maggiore era stato lo sviluppo culturale e dove erano presenti figure ed elementi di spessore culturale importante per quel tempo. Tornando proprio alle corti, alla nobiltà, all'aristocrazia, viene in evidenza il ruolo svolto dalle corti giudicali in età aragonese da quelle feudali e vicereali. Naturalmente sulle corti giudicali non si hanno tante notizie, essendo vicende remote nel tempo, lontane da noi, rispetto alle quali non è stato lasciato un volume di documenti così importante da permettere una ricostruzione di quanto appunto sotto l'aspetto culturale, anche formativo e scolastico, era presente e attivo in quel tempo. Tuttavia è da rilevare, secondo il docente Secche, il ricercatore universitario Secche, il caso di Barisone Primo d'Arborea che entro il 1182 aveva sollecitato l'invio di alcuni monaci con alto grado di istruzione, appunto, nelle corti giudicali, nella sua corte giudicale. E questo sembra mettere in evidenza la necessità della stessa corte di poter contare su personalità di livello alto, intellettuale, capace di confrontarsi con questioni diplomatiche e del settore amministrativo complesse. Un altro aspetto, diciamo, quello che era il movimento culturale del tempo, ci è dato e lo ritroviamo nei versi che i poeti del tempo indirizzavano ai giudici. E questo potrebbe indurre a proporre un legame, questo potrebbe portare a stabilire un legame, almeno culturale, tra quei principi e il mondo poetico italiano. In ogni caso, l'immagine più precisa e pregnante della relazione, del legame tra potere aristocratico, giudicale e cultura, proviene dalla corte trecentesca di Mariano IV d'Arborea, giudice di Arborea, la cui maturità, il cui livello è dimostrato dall'elaborazione dei codici giuridici, il codice agrario e poi la carta di luogo da parte di Eleonora d'Arborea, alla cui redazione dovettero partecipare giuristi di grande preparazione e di esperienza. Inoltre, nell'ambiente arborense potrebbero aver trovato spazio anche i poeti e letterati capaci di una produzione in versi relazionata con il mondo provenzale della Provenza, come lasciano ancora intravedere le indicazioni sui legami culturali sardo-catalani. Una volta finita l'epopea e la vicenda delle corti giudicali, concluso il tempo dei giudicati, ricordiamo che l'ultimo giudicato finì i suoi giorni nel 1420, era quello di Arborea, sopraffatto dalla corona d'Aragona. Finito il tempo dei giudicati, fu l'aristocrazia feudale a proporsi come riferimento per gli intellettuali. Nel secolo XV, nella corte marchionale di Oristano, cioè nella corte del marchesato, ricordiamo, fu l'organizzazione istituzionale successiva al giudicato. Quindi, dicevamo, nel XV secolo, nella corte del marchesato di Oristano, è possibile registrare una relazione quantomeno personale tra il vescovo Antonio Cano e il marchese Salvatore Cubello, di cui fu nominato esecutore testamentario nel 1470, e soprattutto quella tra gli Aragon e il giurista Bartolomeo Grep, che visse tra la fine del secolo XV e il principio del secolo XVI. Bartolomeo scrisse un breve resoconto sulle vicende che portarono alla battaglia di Marcomer, evento che sancì la sconfitta delle truppe del marchese di Oristano, e quindi ogni residua speranza ad una giurisdizione e ad un governo indipendente dalla corona di Aragona. Di questo tempo anche qualche accenno rispetto ai professionisti, che al cui lavoro si devono studi e trattati di commento e approfondimento sulle grandi tematiche del diritto e della medicina. Nel gruppo dei giuristi si hanno alcune notizie sull'algherese Miguel Bonet, giurista di grande fama, che meritò di essere citato nei consigli di Filippo Deiccio. I consigli erano dei pareri domandati dal giudice al sapiente sul modo di decidere le cause. Riguardo poi all'algherese Antoni Angel Carcassona, che visse appunto nel XVI secolo, costui, dopo essere stato allievo di Mariano Sustini e aver conseguito i titoli accademici in diritto presso l'Ateneo di Bologna, presso l'Università di Bologna, che ricordiamo è l'università più antica d'Italia, quella fondata da Irnerio, il Doctor Iuris, rientrò nell'isola per intraprendere la vita ecclesiastica. Era proveniente da una famiglia di ebrei conversi, cioè che si erano convertiti al cristianesimo. Durante il periodo bolognese fu autore di alcune adiziones al commento sullo De Actionibus di Giasone del Maino e di altri testi che poi sono andati perduti. Lo stesso Carcassona subì un processo per eresia in seguito alla diffusione di alcuni scritti polemici sulle posizioni dell'arcivescovo di Toledo, Juan Martinez Siliceo, espressosi contro l'ascesa ecclesiastica di esponenti di famiglie ebree. Giuristi furono anche Gabriel Sanna, un avvocato cagliaritano, autore del sumario De las Indulgencias della confraternita cagliaritana del Monte della Pietà, e il sassarese Giovanni Alivesi, autore di una serie di consilia, quindi abbiamo detto dei pareri dati al sovrano sul modo di decidere riguardo alle cause legali, e di cui sono rimasti i manoscritti e di alcune responsa a stampa. Tra gli uomini di scienza, infine, si segnalano i medici. Già nel periodo medievale, nel contesto arborense, fu il sovrano Ugone II a ricompensare il proprio medico, il sapiente e fedele Grazia Orlandi, che tanto gli era stato vicino durante la malattia. A lui, come agli altri grandi professionisti della medicina, doveva essere riconosciuta una grande competenza scientifica, che sboccerà in epoca moderna con la figura di due medici autori di trattati sulla peste. Il primo, il cagliaritano Joan Thomas Parcell, la cui opera si basa sull'analisi dei casi clinici raccolti durante l'attività prestata presso l'ospedale di Saragozza nella seconda metà del XVI secolo. Il secondo è il Quinto Tiberio Angelerio, calabrese di nascita e attivo nell'isola negli anni Ottanta del Cinquecento, il quale si occupò della peste che colpì Alghero, arrivando ad elaborare una serie di istruzioni per evitare il contagio. E qua adesso vediamo proprio le scuole, i maestri di quel tempo, di quell'arco di tempo che inizia nel XIII secolo e poi prosegue nei secoli successivi. Nella definizione del panorama culturale bisogna appunto ricordare i maestri che si alternarono nella gestione di corsi scolastici e che in alcune occasioni diedero prova di grande abilità letteraria. La prima figura da citare è quella di Terramagnino da Pisa, personaggio di origine appunto toscana, è presente nell'isola, probabilmente a Cagliari, nella seconda metà del 200. Poeta e probabilmente docente di grammatica, fu anche autore di una revisione della grammatica provenzale di Ramon Vidal de Basadu. Il testo intendeva offrire le regole per il corretto utilizzo della lingua provenzale. E questo potrebbe, appunto, il fatto che ci siano notizie su questa grammatica, sulla lingua provenzale, potrebbe portare a ritenere che ci fosse una presenza di compositori di tale lingua, della lingua provenzale, nell'ambiente sardo-pisano. Per quanto riguarda invece il secolo successivo, il 300, Viene segnalata dai ricercatori, anche dal SEC, dal docente SEC, la figura di Filippo da Pistuglia, giurista e professore di retorica, giurista e docente di retorica, che dopo aver studiato a Bologna, quindi sempre l'Ateneo bolognese, che era il più prestigioso in quel tempo, il più antico, attorno alla fine della prima metà del 300 si spostò a Cagliari, quindi, e poi a partire dal 1349 lo si ritrova a Siena. Nel capoluogo sardo, saldamente in mano aragonese, terminò di comporre l'Eleudiciarium, o Viridiarum Supernova Rhetorica Tulliana, un manuale di Ars Dictandi che veniva utilizzato per la redazione di lettere, che era utile appunto per la redazione di lettere. Quindi da tutto ciò è chiaro che una buona parte della vivacità e della produzione culturale dell'isola ruotò attorno a personaggi che erano collegati tra loro da legami personali e intellettuali particolarmente evidenti nel Cinquecento. Come esempio si può citare il Cobidilu di una visione di Girolamo Araolla, un testo poetico che passa in rassegna alcuni intellettuali presenti nell'isola nella seconda metà del Cinquecento. L'autore era dottore in utuoque, canonico bosano, padre delle rimes diversa spirituales e di una storia sui martiri turritani, scritta in lingua sarda, e ricorda nella sua opera i nomi di intellettuali a lui contemporanei, partendo dal medico Gavino Sambiguci. Questi che, come si è detto, aveva studiato a Bologna e vi aveva frequentato l'Accademia del Bocchi. Era divenuto un imprescindibile punto di riferimento per i poeti che, continuando nell'elenco, cita il viceré Colonna. Al colto funzionario, che più volte ritorna con suo figlio Antonio come destinatario e interlocutore delle sue composizioni, Araolla affianca quindi il giureconsulto padre Miguel Giagaracchio e i poeti Angelo Simone Figo, un certo Suzzarello, Girolamo Vidini, Gavino Sugnier e Francesco Bellit. Di questi personaggi, che pure dovettero godere di grande fama in quel tempo, non ci sono profili biografici molto chiari, anzi, i profili biografici sono ignoti. In seguito al processo europeo di diffusione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg, dal tedesco Gutenberg, alla fine del XV secolo, a partire dalla seconda metà del 400, l'isola iniziò il lungo cammino che l'avrebbe portata a dotarsi di una stamperia stabile, che era uno strumento molto importante per la diffusione e l'amplificazione delle idee, delle notizie e per la promozione culturale. In linea con le necessità amministrative e devozionali, il primo testo a stampa relazionato con la Sardegna, legato alla Sardegna, è la carta dei luoghi di Arborea, la cui stampa è stata datata tra il 1485 e il 1492 e fu fatta nelle officine tipografiche valenzane e barcellonesi. A questa stampa seguì nell'ottobre del 92 lo Speculum Ecclesiae di Ugo de Sanctocaro. Se rispetto ai turchi che realizzarono la carta dei luoghi non vi sono notizie, invece il colofon dello Speculum riporta come luogo di impressione la città di Cagliari, in cui avrebbe operato il tipografo Salvador de Bologna su incarico dell'aragonese Nicolao da Grada. Le carenze di documentazione notarile, secondo il ricercatore Secche, indispensabili per affrontare un'analisi profonda e sul lungo periodo, non consente di stabilire in che percentuale nella realtà sarda era diffuso appunto il libro tra le varie componenti della società stessa. Esclusivamente per il Cinquecento si possono presentare alcune considerazioni a partire dall'informe corpus di inventari post mortem presente nei registri del notaio Hieronimi Ordò, indicando al 38% il tasso medio di presenza del libro nelle case della media-alta società cagliaritana che furono oggetto di inventario. Un valore che, dal confronto con la bibliografia, risulta essere in linea con quanto riscontrato nelle altre città d'Europa mediterranea. Come con quanto riscontrato nelle altre città dell'Europa mediterranea. Il dato chiaramente indicativo e comunque limitato ad alcune parti della società urbana può essere meglio definito a partire dalle circa 290 notizie di biblioteche o di libri privati riscontrate tra i secoli XII e XVI. Considerato l'ampio arco cronologico e le grandi trasformazioni che interessarono il periodo in esame, è bene analizzare in maniera profonda i dati raccolti, proponendo una distinzione netta tra il periodo che va dal XII secolo fino al XV secolo completo e quello che invece riguarda il XVI secolo. Periodizzazione tiene naturalmente conto delle trasformazioni innescate dagli eventi politico-militari, con le istituzioni giudicali e italiane travolte dal secolo di guerra che portò alla conquista della Sardegna da parte della Corona di Aragona e al lungo periodo di pacificazione iberica, e si basa su quell'evento centrale per la storia della cultura, determinato appunto e caratterizzato dalla diffusione della stampa. In seguito a tale rivoluzione, appunto dall'invenzione della stampa a caratteri mobili del tipografo stampatore Gutenberg, che era tedesco, la circolazione dei libri fu più facile, anche grazie ad una diminuzione dei costi di produzione, che portarono naturalmente ad una netta riduzione dei prezzi di vendita, che ebbero come conseguenza, come effetto, una riduzione dei prezzi di vendita. Per altro verso, come è stato evidenziato, il rafforzamento del sistema scolastico portò ad un incremento dell'alfabetizzazione, permettendo ad un numero sempre maggiore di persone di potersi avvicinare ai testi scritti. Per quanto riguarda invece la formazione e l'educazione scolastica, come si è potuto evidenziare, il rafforzamento del sistema scolastico portò ad un incremento dell'alfabetizzazione, che permise ad un numero sempre maggiore di persone di potersi avvicinare ai testi scritti. Quindi anche l'alfabetizzazione e la formazione scolastica è legata alla rivoluzione della stampa, insomma, all'invenzione della stampa a caratteri mobili. Sulla base di tale periodizzazione, tra il secolo XII e il 1500 si contano in Sardegna poco più di 50 indicazioni librarie che per la metà riguardano il mondo ecclesiastico. Tra le varie figure si segnalano 6 arcivescovi, 4 vescovi, 4 canonici, 2 sacerdoti e un diacono. Seguono 2 rappresentanti della nobiltà giudicale, con 2 sovrani, un re e 2 viceré aragonesi, 5 donne, 5 ebrei, 4 medici, 3 nobili, 2 domestici di scuola, 2 esponenti dell'aristocrazia cittadina, 2 mercanti, 2 notai e un giurista. Nel segmento cronologico successivo, invece, 47 sono le notizie relative ad ecclesiastici, 28 a mercanti, 27 a nobili, 6 a medici, 5 ad apotecari e notai. Qui seguono notizie relative alle professioni e classi sociali. All'analisi della dislocazione geografica, se si escludono le piccole collezioni liturgiche presenti nelle parrocchie, dimostra come le biblioteche fossero polarizzate nelle principali città dell'isola. In pieno Medioevo è Sassari a contare la maggior parte di notizie. Nei secoli del pieno Medioevo, nei secoli centrali del Medioevo, è Sassari a contare il maggior numero di notizie librarie, fatto che concorda con il suo ruolo di sede arcivescovile e di importante magistratura, nonché di città più popolosa dell'isola. Questa situazione cambia con i secoli successivi e nel 500 è Cagliari a prendere il sopravvento. Capitale del regno, la città ospitava le più alte cariche pubbliche, parte del ceto feudale, ed era la base di un'aristocrazia urbana fortemente connessa con le attività mercantili del Mediterraneo. Seguono Alghero, centro della Sardegna nord-occidentale, in costante crescita economica e con una vitalità commerciale certamente favorevole alla circolazione del libro, e le altre città regie di Bosa, Oristano e Iglesias, sedi di diocesi e frequentate da nobili, clero capitolare e aristocrazia urbana. Ai margini di questa geografia rimangono paesi o ville, le cui minime presenze librarie vanno contestualizzate con il basso numero di fonti disponibili per il mondo rurale e con gli altri livelli di analfabetismo. Per tale motivo, in questi centri, il tasso di presenza libraria sembra aumentare proporzionalmente al miglioramento dell'istruzione, alla presenza di aristocratici e alla dislocazione di particolari realtà monacali o monastiche. Di particolari realtà monastiche. Stando alla documentazione, le prime attestazioni della presenza di libri arrivano dai centri religiosi, con il giudicato di Torres che raccoglie i volumi presenti nel monastero camaldolese di San Nicola. La notizia è del 1113, le notizie sono del 1113 e del 1279, presso Trullas, oggi Agro di Semestene, e nell'abbazia cassinese di San Nicola, 1122, nella villa di Sorio, oggi territorio di Sedini, e in quella cistercense di Santa Maria di Paulis, nel principio del XIII secolo, che oggi si trova tra i comuni di Uri e di Itiri. In epoca aragonese, oltre ai testi presenti nell'ospedale di San Leonardo di Bosove, 1340, oggi inglobato nell'area della città di Sassari, può registrare anche la prima notizia di libri privati provenienti da una villa. Si tratta di Ostino de Monte, centro dell'Anglona, ancora non chiaramente identificato, in cui potrebbe aver vissuto il ribelle anti-aragonese Petrus de Campo, proprietario di alcuni manoscritti di grammatica. Siamo nella prima metà del secolo XIV. La seconda assenza è quella dei capoluoghi di curatoria, ossia i distretti, in cui erano divisi i giudicati. In questi centri si tenevano regolarmente le corone, ossia erano le assemblee delle ville, quindi anche le assemblee della curatoria, in cui il curatore, il funzionario nominato dal giudice, amministrava la giustizia e prendeva le decisioni più importanti, insieme ai jurados. Stando alla carta dei luoghi emanata da Eleonora d'Arborea nella seconda metà del Trecento, tutte le decisioni dovevano essere prese nel rispetto della legge del regno e il curatore era obbligato a possederne un esemplare. Dunque, per quanto non sia chiaro quanto sia stato poi il margine di rispetto di tali norme, si può ipotizzare che in alcuni dei centri in cui si teneva la corona potesse essere presente quantomeno per la durata dell'assemblea, appunto la copia della carta che si portavano dietro i funzionari. Le notizie crescono tra il 400 e il 500, con la circolazione, le notizie aumentano tra il 400 e il 500, con la circolazione dei testi religiosi e devozionali ad Ossaramanna, dove venne venduto Messale a Genoni con Costantinus Meli, che acquistò un breviario, e a Maracca Lagunis con i cinque volumi del sacerdote Vincenz Pisano. A queste si deve poi aggiungere la raccolta del presbitero patadese Gavino Porco, responsabile del culto a Budusò e ad Aladissardi. Era composta da 136 volumi. Sempre nel 500 fu un'inquisizione a denunciare la sospetta attività di un medico italiano, Giovanni Paolo Solidatto, impegnato nella divulgazione di un testo proibito a Ossiedi, mentre a San Nicolò Gerrei era Jaume Miguel Besaldu, possedendo un volume, forse un quaderno di conti o un trattato sul commercio. Poi abbiamo altri libri, alcuni registrati a Bonorva e Laconi, che sono giustificati dalla presenza di aristocratici. Nel primo centro, a Bonorva, infatti, vi era infatti una delle residenze di Jeannon d'Aledda, signore di Costavar, mentre a Laconi era morto il nobile Don Francesc de Castelví. Era morto il nobile Don Francesc de Castelví all'inizio della seconda metà del XVI secolo. Sulla base di questi dati, si può sostenere che nel Cinquecento la presenza di libri privati nelle ville dell'isola fosse sempre più frequente, quindi vediamo uno stacco rispetto ai secoli precedenti, dove si registravano poche presenze di biblioteche, poche presenze di libri e ancora meno di biblioteche, quindi mentre già nel XVI secolo questi libri sono maggiormente presenti. In tale contesto, dunque, non può stupire il tentativo imprenditoriale intrapreso da Joan Pipia e Vincenzo Sanbenino. Il primo, che era di Sorgono, era originario di Sorgono, mentre il secondo era un tipografo cagliaritano. I due, nel maggio del 573, si accordarono per la stampa di 312 esemplari della Vita del Beneaventurat Sankt Mauro, da vendere per 2 soldi e 6 denari. Non è improbabile che, considerata la prossima festa di San Mauro a Sorgono, e contando sulla presenza di un pubblico lettore, anche nelle regioni centrali dell'isola, i due sperassero di vendere i volumi proprio tra le regioni della Barbagia e del Mandrullo. Il fatto che i maggiori centri culturali di formazione, e quindi quelli con le presenze maggiori di intellettuali, erano chiaramente le città maggiori, mentre nelle ville, nei paesi, la presenza di figure, di intellettuali, di persone istruite era ridotta. Soprattutto per i secoli del tempo giudicale, abbiamo visto che i sovrani dei regni di Torres, Arborea, Gallura e Cagliari chiamavano nelle loro corti gli intellettuali che erano presenti soprattutto nell'ambito ecclesiastico, che si erano formati in quell'ambito ed erano spesso presbiteri, per affidargli compiti amministrativi e anche per l'interpretazione delle leggi. Naturalmente tutto questo è stato propedeutico all'inizio della formazione dell'istruzione in Sardegna, che avrà uno sviluppo soprattutto nel momento in cui i domenicani, gli scolopi, i religiosi della Compagnia di Gesù, i gesuiti, fondano i primi collegi, fondano i collegi che sono prima di tutto essenzialmente delle scuole superiori, ma e che poi in seguito avranno anche la patente di università. Ecco, proprio ripercorrendo questo tempo e le prime scuole di formazione, abbiamo evidenziato tra le prime figure dei maestri che si potrebbero inserire in questa storia, in questa categoria, la figura appunto di Terramagnino di Pisa, personaggio di origine appunto toscana, presente nell'isola, la città di Cagliari, nella seconda metà del 200. Era poeta e probabilmente anche docente di grammatica e fu autore di una revisione. Della revisione di una grammatica provenzale, di quella di Ramon Vidal, era un testo che intendeva offrire le regole per il corretto utilizzo della lingua provenzale. Proprio con questa figura e con quest'opera di correzione della grammatica provenzale per la lingua provenzale, fa ipotizzare, porta a pensare che ci fossero dei compositori di tale lingua nell'ambiente sardo-pisano. Per quanto riguarda invece il 300, il secolo successivo, è stata segnalata la presenza, la figura di Filippo da Pistoia, sempre in Toscana, giurista e professore di retorica, che dopo aver studiato a Bologna, nell'antica, l'università più antica d'Italia, dove operava Ernerio, il doctor Iuris, Filippo da Pistoia è presente a Bologna attorno al 1343. Poi si spostò a Cagliari e quindi lo ritroviamo in Toscana Siena. A Cagliari, quindi nel capoluogo sardo, saldamente in mano aragonese, terminò di comporre alcune sue opere, tra le quali anche un manuale di Ars Dictandi che era utilizzato per la scrittura delle lettere. Quindi questo appunto per le scuole e i maestri che formavano le prime generazioni di intellettuali, erano ancora pochi quelli che avevano la possibilità di studiare. Spesso erano concentrati nelle città e appunto molti frequentavano le scuole ecclesiastiche, mondo ecclesiastico a cui si deve l'istituzione dei primi collegi, dei primi 4 collegi nell'isola, che poi, ripetiamo ancora una volta, ebbero anche la patente dell'università e E da lì inizia proprio in qualche modo il percorso, la parabola ascendente delle università nell'isola, che poi abbiamo già visto e rivedremo anche in seguito con maggior dettaglio, ebbero appunto le loro sedi a Cagliari e a Sassari, dove vennero istituite nella prima metà del 600. Con queste notizie sulla scuola e sull'università, istruzione in Sardegna, storia e sviluppo della scuola e dell'università sarda, che è l'argomento di queste puntate da Radio Rama Sound, di questa trasmissione da Radio Rama Sound di Tortolì, Francesco Birisi vi ringrazia per l'ascolto, un caro saluto, a risentirci.